Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone. Il protagonista della nostra puntata odierna di Storie è Pippo Franco, attore popolarissimo, beniamino di tanti, grandi e piccoli, davvero non ha bisogno di presentazioni. Benvenuto.
Grazie.
E che è autore di un libro dal titolo La morte non esiste, la mia vita oltre i confini della vita. È un libro edito da PM nella collana Incontri. E, un tema che potrebbe sembrare quasi insolito, no? per un attore.
È insolito per la definizione, per il titolo del libro. Di solito non si dice una cosa così lapidaria, così certa, così, come dire, rappresentativa di un pensiero che forse abbiamo tutti e che non diciamo. Uh-huh. Il titolo è determinante anche per la sua sintesi, perché si rivolge alle anime di chi ascolta. Uh-huh. E dire una cosa così, come dire, senza altra interpretazione, ed è il racconto poi non della mia vita in quanto tale, ma della presenza dello spirito nella nostra esistenza, insomma, non è comune, di solito non lo fa nessuno, nel senso che io mi sono permesso di farlo in quanto mi sento un piccolo giullare di Dio come San Francesco. La mia provenienza è quella dello scrittore di sceneggiature, anche se ho scritto diversi libri, ma questa è la cosa che mi ha impegnato più di tutti nella mia vita, più di tutte le altre.
Lei diceva un po' la storia della sua vita, un po' una sorta d'autobiografia che però non procede in senso cronologico, ma in senso appunto un po' per gradi, questi gradi dello spirito, diciamo, in qualche modo.
C'è una cronologia, è scritto anche come si scrive un film, insomma. Una cronologia dal momento in cui mi accorgo della presenza dello spirito, che non so definire.
Che è una presenza quasi costante, no? Le dice una cosa di cui era... Che sentiva intorno a sé in maniera molto normale.
Da piccolo non sapevo cosa fosse. Ecco. Avevo 3 anni, cadendo da un tram, perché sono sfuggito a mia madre, che appunto mi reggeva, il 1943. Faccio un volo nell'aria, una sorta di salto mortale. Non so come mi ritrovo sulle rotaie del tram, dell'altro tram che sopraggiunge. Però mi sento guidato da una forza che non sapevo esistente, appunto, era la prima volta che la conoscevo e non sapevo nemmeno cosa fosse. E poi mi sono venuti a prendere, insomma, ricordo tutto di quel momento ed è impressionante anche come io lo ricordi, appunto. E da lì ho cominciato a familiarizzare con questa forza, la chiamo così nei primi capitoli, che credevo vedessero tutti, che credevo fosse come l'aria. In verità era qualcosa che percepivo fortemente e che adesso percepisco con estrema chiarezza, ancora più fortemente, se così possiamo dire, ma determina la nostra vita, nel senso che io mi identifico squisitamente soltanto nello spirito. Lo dico meglio: noi non siamo esseri umani in cerca di un'esperienza spirituale, ma esseri spirituali in cerca di un'esperienza umana. È questa la realtà che ribalta completamente il senso materiale dell'esistenza.
Ci sono 2 episodi nel suo libro che mi hanno particolarmente toccato, devo dire, leggendoli, e sono quelli che riguardano il suo rapporto con la figura paterna, con suo padre e poi con il suo patrigno.
Sì.
Perché in entrambi i casi hanno comunque rappresentato un'esperienza dolorosa. Però da quel dolore lei sembra aver imparato qualcosa, sembra aver preso quel dolore come una sorta di dono.
È il dolore che solitamente ti porta al... alla conoscenza dello spirito. Fra l'altro nel libro c'è anche Rita Coruzzi, che è una scrittrice, una giornalista, che puntualizza alla fine di ogni capitolo, in brevi paginette, appunto dice la sua impressione, che nasce proprio dal dolore. Lei è una tetraplegica e ha scritto un libro molto bello che si chiama Un volo di farfalla, nel quale racconta come quando aveva circa 9 anni ha subito questa operazione che l'ha portata a questa condizione ed è arrivata alla fede, appunto, proprio grazie, sembra paradossale, a questa gravissima cosa. E nel libro racconta come ha incontrato appunto la dottoressa che ha sbagliato questa operazione e l'ha perdonata. Quindi il dolore è sempre veicolo di una comprensione di qualcosa, vuol dire che le cose fino a quel momento non vanno, non sono andate come dovrebbero andare, che i tuoi pensieri non ti portano più da nessuna parte, è arrivato un momento di svolta e quindi il dolore è in qualche modo salvifico, ci si deve augurare che sia un dolore mite in qualche modo, però ecco, appunto, anche nel dolore, come dire, Gesù sta sempre preparando qualche cosa per te di buono, perché quella è la strada, quello è il tragitto, quella è la missione che devi compiere.
Nei confronti di suo padre il dolore è stato ovviamente quello di perderlo, perché
sì, era stato un dolore relativo, non me ne sono tanto accorto, nel senso che mio padre appunto si è sposato con mia madre, la quale è rimasta incinta di me, e meno male, altrimenti non saremmo qui a parlarne. E poi è dovuto andare in guerra e io l'ho conosciuto che aveva 6 anni quando è riuscito a fuggire dal suo campo di concentramento ed è mancato poco dopo. Per cui questa figura mitica del padre mi è rimasta dentro, e io penso, appunto, non è che racconto la mia vita in quanto tale, ma voglio significare la vita di tutti, e penso che chiunque perda un genitore in tenera età, per così dire, lo cercherà per tutta la vita. Ma la cosa paradossale è che lui non se n'è andato, ma ha semplicemente fatto il transito ed è più vivo di noi ed è con noi e resterà sempre con noi e continuerà ad essere con noi. La morte non esiste, significa che noi già siamo immersi, viviamo in questa eternità con la quale bisognerebbe stabilire un dialogo.
Invece, per quel che riguarda la figura del suo patrigno, è stato piuttosto contrario alle sue aspirazioni artistiche, al suo desiderio,
sì, esatto,
di scrivere. Ecco, però alla fin fine, nonostante appunto le difficoltà che le ha posto, forse queste difficoltà, le dice, sono state anche utili per poi perseverare.
È proprio così. Nella vita di tutti noi, pensiamo a una sorta di angelo della luce, insomma. Forse questo siamo, no? Dobbiamo cercare la luce, cioè dobbiamo combattere, perché la vita comunque questo è per molti di noi. Molti di noi sono chiamati al combattimento, appunto, fra il bene e il male. E bisogna avere in qualche modo un piccolo tiranno per cercare di capire, augurandoti appunto che il tiranno sia piccolo, per cercare di capire appunto come ci si deve muovere, qual è il momento di agire, che cos'è il combattimento. Se non tocchi il fuoco non puoi sapere che il fuoco scotta. E lui ha fatto parte ovviamente del mio destino e io del suo e noi del nostro, in una immensità che può capire soltanto Dio, ma già non ci vuole molto a capire che noi non siamo soli e non siamo soltanto questo, ma siamo i nonni dei nostri nonni, siamo le nostre generazioni, nella nostra ciglia c'è ancora la memoria dell'Homo sapiens. Ed ecco quindi che una persona che fa parte del tuo cammino in modo così determinante, è grazie a lui che io ho potuto reagire capendo di avere una forza che viceversa non avrei potuto avere. Ovviamente si tratta di piccole cose, però per un giovane ragazzo sono grandi cose. Lui non amava tutto ciò che io amavo, lui era attaccato alla vita materiale, viceversa io andavo cercando musiche, racconti, letterature, e quindi eravamo completamente diversi. E quindi questo combattimento mi ha insegnato il combattimento e gli sono veramente grato e prego per lui quando posso, ma ho l'impressione che sia lui a pregare per me.
Nel corso della sua carriera, anche artistica poi, le è capitato di trovarsi veramente, il caso di dire, faccia a faccia con la morte, con
sì,
un coccodrillo
certo.
Addirittura.
Sì, è capitato quanto segue. Facendo seguito, ed è appunto il secondo racconto in questo flashback di quando sono caduto dal treno a 3 anni, quando ero uomo maturo e famoso, mi sono trovato appunto in Africa a girare una scena per un film che si chiamava La Via dei Babuini di Luigi Magni, una scena in mezzo a un fiume che si chiama Awash, che si trova appunto in Etiopia. Il momento, come dire, interiore di quel periodo era un momento molto gioioso. Seguivo questo successo dal quale poi mi sono sempre guardato contemporaneamente, però mi ero un po' allontanato, anzi parecchio allontanato dagli aspetti dello spirito, pur sapendolo esistente e coltivandolo dentro di me. E mi è accaduto che quella notte, perché giravamo una scena di notte, io sono caduto dentro il fiume, al centro del fiume, che brulicava di coccodrilli, era una zona dove i coccodrilli evidentemente si radunavano, e sono cascato appunto in acqua. Li avevo studiati e sapevo che se mi fossi mosso avrei attratto la loro attenzione, perché il coccodrillo di notte vede un po' meno, però sa perfettamente dove sei, da come ti muovi, dalle onde che si muovono appunto nel fiume, le onde anomale, quelle di un animale o di un essere umano. E quindi io ho toccato il fondo e sono risalito, ed è stata una risalita però come dire eterna, si può dire, perché sapevo di non dovermi muovere, mi sono comportato come un tronco d'albero. In quel momento è riapparsa quella forza con tutta la sua prepotenza, e da quel momento non l'ho più dimenticata, e fa parte di me, o meglio è la parte migliore di me, e che mi ha consentito di risalire in alto appunto come fossi un tronco senza muovermi. Penso di essermi salvato la vita, perché i coccodrilli saranno stati almeno un centinaio là intorno.
È un pomeriggio leggermente ventoso, con il cielo coperto di nuvole. Mia madre mi sta facendo entrare in una vasta area circondata da un muro che sembra una città nella città. Sono un bambino che, ritrovando suo padre, ha ritrovato la propria identità. La malinconia e la facilità al pianto, che hanno puntellato la mia infanzia, sono del tutto scomparse, lasciando spazio alla rinascita, ma sarebbe più giusto dire alla nascita, di uno stato d'animo di allegrezza costante. Il ritorno a casa di mio padre e la sua presenza certa colmano una mancanza sostanziale della mia esistenza. È come se io avessi ritrovato l'altra metà d'un quadro del quale finalmente capisco il significato. È il 2 settembre ed è il giorno del mio compleanno, ma non so cosa significhi realmente, perché non l'ho mai festeggiato ricevendo un regalo. Mia madre ed io entriamo in uno dei palazzi di quello strano posto frequentato da gente che cammina lungo i corridoi, e soltanto dopo aver fatto una rampa di scale capisco che ci troviamo in un ospedale. Entriamo in una piccola stanza, con un solo letto, dove c'è mio padre. Ha una malattia cardiaca che si è manifestata quando era in prigionia, ma io so soltanto che è ricoverato perché non sta bene. Mia madre porta con sé una pesantezza che arriva al mio animo senza che la mia mente riesca a decodificarne il motivo. Lei sa nascondere l'inquietudine, e grazie a lei gli aspetti gravosi delle nostre vicende mi sono sempre arrivati attutiti, in modo che la mia fragilità di bambino non ne soffrisse troppo. Mio padre, pur sofferente, trova il sorriso giusto per rivolgersi a me e per darmi 2 regali che spuntano fuori da chissà dove e che mi fanno contentissimo. Quei 2 regali sono i primi della mia vita. I 2 oggetti che mio padre mi dà, insieme al suo augurio per il mio compleanno, Sono un ragno che muove le sue zampe grazie ad una lunga molla alla quale è attaccato e un piccolo arco con due frecce. Per me è come entrare in un mondo fantastico che mi è sempre stato proibito. Fra i due regali preferisco l'arco, anche se il ragno mi mette allegria con quel suo andirivieni sulla molla. Esco da quella stanza con mia madre, pieno di soddisfazione, e sono grato al mio papà, che ho appena baciato. Il mio spirito, che voleva consegnare alla mia anima il ricordo della bellezza di quell'incontro con mio padre, si è guardato bene dall'avvertirmi che quella era l'ultima volta che lo vedevo. Sono a colloquio con Pippo Franco, attore e scrittore notissimo, che ci sta raccontando la sua storia. La pagina che vi ho letto è tratta dal suo libro La morte non esiste, in libreria per PM nella collana Incontri. Lei racconta nel suo libro anche alcune esperienze invece fatte, alcune esperienze di pellegrinaggio, per esempio è stato a Medjugorje. Vuole raccontarmi sì. Com'è stata per lei questa?
Esperienza ovviamente straordinaria. Ci siamo poi legati a Maria, una delle veggenti, ci siamo rivisti, lei è quella che vede tutti i giorni la Madonna. Per noi è un privilegio poter fare qualcosa con lei e per lei.
Come dice, non intende lei sua moglie, Piera.
Io e mia moglie Piera, esatto. E la cosa che mi ha colpito, ed è in un capitolo che si chiama Lo spirito della materia, perché ho cercato di dividere lo spirito nelle piccole cose della nostra vita, che poi sono grandi cose, anche se è pur sempre presente. C'è lo spirito dell'insuccesso, lo spirito delle scelte, come se noi fossimo guidati da uno spirito. In verità è così. Assolutamente così, insomma. E a Medjugorje ci siamo ritrovati ad aspettare appunto l'apparizione della Madonna e stavamo pregando il rosario in questa piccola chiesa che c'è nella casa di Maria. E quando la Madonna è apparsa abbiamo visto negli occhi di Maria quello che doveva esserci, mia moglie, abbiamo visto un infinito che non si può descrivere a parole, mia moglie mi ha invitato appunto ad abbassare lo sguardo, a inginocchiarmi, a chinarmi, cosa che abbiamo fatto con un sentimento anch'esso indescrivibile. La cosa curiosa è stata dopo, quando eravamo felici, un incontro importante per chiunque, poi avere il privilegio di trovarsi là sembra ancora più importante, no? È tutto poi importante, in verità sono fisime nostre. Ho chiesto a Maria in che cosa consiste l'apparizione relativamente alla materia che abbiamo intorno e lei mi ha detto una cosa straordinaria che ci dà un po' la dimensione di quello che è la dimensione divina, cioè la casa, il casamento, il soffitto, scompare tutto e tutto diventa dimensione altra e quindi vedere non significa soltanto vedere con gli occhi ma vedere con una totalità della nostra eternità e del nostro spirito ed entrare in quest'altra dimensione. In più mi ha detto un'altra cosa fantastica e cioè che quando appare la Madonna, i cani randaggi che sono nella zona si fermano e si rimuovono quando la Madonna se n'è andata. Non solo, ma anche tutti gli uccelli smettono di cinguettare, il che vuol dire che noi viviamo in un universo e che il nostro ambiente è un essere vivente esattamente come noi, senza il quale noi non potremmo vivere, ma significa che la grandezza del divino non è esprimibile e dobbiamo abbandonarci al mistero, amarlo e riconoscerci nel mistero, perché quello noi siamo.
C'è un momento anche molto bello nel suo libro, mi veniva in mente proprio mentre parlava, no, d'essersi inginocchiato, lei si è inginocchiato davanti alla tomba di Sant'Agostino, anche quello è stato un momento...
Alla mia fantasia non mi fa mancare nulla, in questo momento della mia vita ormai da tanti anni io ho dei maestri intorno a me, alle mie spalle c'è un grande studioso della materia, un gesuita, un grande pensatore che si chiama Teilhard de Chardin, che io considero il mio maestro. Alla mia destra, alla mia sinistra, meglio facciamo quest'altro giro, c'è Sant'Agostino che mi ha formato ed è sempre stato presente nella mia vita, anche da un punto di vista proprio materiale, se così possiamo dire, nel senso che la mia parrocchia da bambino era appunto Sant'Agostino, e quella è una chiesa fatta di pietre. Alla mia destra c'è San Francesco, con il quale ho un legame anche nel nome, se non altro, e davanti a me, la mia fantasia, mi perdonerete, c'è Gesù che cammina davanti e che mi volge le spalle e che risolve tutti i problemi e che viene da un incontro che ho avuto con una mistica di questa nostra epoca che si chiama Natuzza Evolo, la quale mi ha insegnato nei momenti di difficoltà di dire e quindi di pensare: Gesù, vai avanti tu. Dal momento in cui lo faccio, Gesù risolve tutti i miei problemi. E Sant'Agostino, quindi, appunto, che mi ha, come dire, culturalmente formato, è sempre stato per me un mito, e poi arriva un momento in cui le cose avvengono, perché è lo spirito appunto che le fa avvenire. E quando mi sono trovato per la prima volta di fronte alle ossa di Sant'Agostino a Pavia, sono cascato in ginocchio e sono stato più di un'ora senza rendermene conto che era passata un'ora, e perché lì ho rivisto, insomma, ho fatto le mie confessioni, i miei dialoghi, perché la materia è appunto un essere vivente ed esprime tutta la sua storia, la nostra e la storia dell'universo. Poi sono venuti a chiamarmi, il sacerdote mi ha detto: guardi che dobbiamo servire messa, mi sono scusato, ma è stato un incontro veramente notevole. Torno a dire: loro sono i vivi e quelli, i transeunti, siamo noi.
Allora, grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie.
Ricordiamo il titolo del suo volume, che è La morte non esiste, la mia vita oltre i confini della vita, che è edito da PM nella collana Incontri. Ringraziamo perciò Pippo Franco di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, grazie, grazie. Thank you.